Grazie tante, intanto buongiorno a tutti. Di solito quando si parla di tecnologie è sempre facile circoscrivere l'argomento. Immagino che oggi, parlando di agenda digitale, che più volte è stata trattata in tutti gli angoli di questi padiglioni, è difficile cercare in qualche modo di essere inclusivi di tutte le problematiche. Io cercherò in qualche modo di fare un po' di chiarezza di quelle che sono le attività che stiamo facendo a livello di cabina di regia, lasciandovi o dei risultati concreti o, diciamo, dei punti di domanda su cui anche qui è il momento in cui discutere per avere non solo per dare un'idea di quello che stiamo facendo, ma anche nell'ottica di OpenGov avere feedback sulla bontà delle idee che stiamo portando avanti, sia in, come facciamo di solito in modo virtuale, tramite le consultazioni che già abbiamo attivato su internet, sia in modo reale tramite quello che poi è il day by day. L'agenda digitale significa la vita di tutti i giorni, come abbiamo visto in tutti gli stand, in tutti gli angoli, in tutti i discorsi del forum PA. La vita di tutti i giorni siamo fondamentalmente noi, e quindi siamo noi poi che dobbiamo essere i primi feedback per la nostra azione di governo. Incominciamo a capire che cosa significa nella nostra almeno concezione agenda digitale. Cerco sempre di far capire che non si può fare tutto e quando uno circoscrive cerca sempre di, riesce sempre a ottenere risultati migliori. Allora, quello che vedete sono secondo me le 8 parole chiave più chiacchierate dell'agenda digitale. Quindi si parla sempre di infrastrutture banda larga, la nostra commissione è venuta a parlarne, sempre il problema della vita. Gli studi dicono che è parzialmente così, ma non è completamente così perché noi siamo molto più indietro in altri ambiti a livello europeo, come le competenze digitali, su cui nello scoreboard siamo tra gli ultimi, quindi non è solo un problema di, purtroppo, di hardware per cui non posso andare in giro a comprare, ma è anche un problema di materia umana, per cui poi è importante anche riuscire a cambiare il nostro modo di approcciare al problema. La moneta elettronica e l'e-commerce, quindi il modo in qualche modo di sveltire i processi con la PA, di riuscire a pagare in mobilità, i ticket elettronici. Il cloud computing che nell'arco di 5 metri è citato almeno 6 volte attorno a questo stand, gli open data che come open government sono uno dei temi fondamentali, le smart cities and communities che vediamo scritte anche qua sopra, e poi l'istruzione, quindi l'importanza delle competenze digitali, gli incentivi alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico. Le nostre SMI si lamentano che non abbiamo innovazione, senza innovazione non si va all'estero, non si riesce a portare sul mercato qualcosa e diventiamo un mercato di riporto delle grandi aziende. E il risparmio energetico. Attorno a questa parola si potrebbe parlare in modo più largo di sostenibilità, di ambiente, di quello che è la green economy. Ecco, queste sono 8 macro parole su cui di solito noi veniamo attivati in modo spot quando parliamo di agenda digitale. L'agenda digitale però è quella cosa là sopra. Sono 101 azioni diverse, quindi è un mondo di azioni, non sono solo queste 8 parole chiave, che implicano tutta una serie di tematiche che sono riportate all'interno della mappa e dell'agenda di Europa 2020, di cui l'agenda digitale è uno dei pilastri, all'interno di 7 macro aree. Il problema nostro è che queste macro aree sono una cosa ben più complessa su cui avere i risultati, quindi questo è per togliere il primo dubbio. Molti di quelle parole chiave potrebbero non avere un risultato eccellente, perché la media su cui andare a lavorare, i temi su cui andare a lavorare sono molti di più. Si parla di interoperabilità, che è un mondo enorme come pilastro dell'agenda digitale, si parla di sicurezza informatica, di ICT for society, quindi di tutti i temi dei silos verticali che noi includiamo dentro le smart cities, ma non solo dentro smart cities, e poi il mondo del mercato unico digitale, che implica forti problemi, non solo dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto dal punto di vista normativo, in un momento come questo, in cui le norme, soprattutto in un momento di estrema competitività tra i paesi della Comunità Europea, diventano dei vincoli per mercati così ampi, molto difficilmente sormontabili. Per affrontare però, e quindi per cercare in qualche modo di portare all'unica cosa che ci interessa, che al di là di quello che abbiamo detto prima, avere un feedback positivo dai dalle persone, comprese mia moglie quando torna a casa e i miei due figli di 2 anni e di 3 mesi, ma avere un feedback dalle persone con cui viviamo, l'unica cosa che interessa in questo caso me, il MIUR e la cabina di regia sono i dati dello scoreboard della Comunità Europea del prossimo anno, perché se uno fa finta sempre di non vedere i dati e di non vedere i risultati, è difficile che poi possa trovare un'oggettività su cui andare a discutere con le persone. Per affrontare questi 7 pilastri ci siamo divisi in 6 gruppi di lavoro. Siamo partiti il 1º marzo e da quel momento in poi, almeno noi del MIUR abbiamo lavorato in un certo modo. Il 1º marzo il ministro ha selezionato 8 persone e queste 8 persone prese dalla vita civile, io sono una delle 8 persone, tutti dottorandi, dottorati, dottorabili, comunque tutte persone che avevano soltanto un paio di punti in comune, meno di 40 anni e un dottorato di ricerca e comunque un'esperienza di ricerca all'estero. Questi sono i due macro temi su cui 800 e rotti candidati si sono contesi questi 8 posti per l'agenda digitale dal ministro. I 6 gruppi di lavoro hanno 2 caratteristiche fondamentali. Uno, hanno un tempo massimo, cosa che di solito è sempre difficile da dire. Noi il 15 giugno abbiamo al Consiglio dei Ministri lo spazio per portare il decreto Digitalia. 1º marzo si incomincia la corsa, 15 giugno finisce questa parte di corsa, che è la parte normativa della nostra attività. I tavoli sono 6, che rimappano in pratica i pilastri dell'agenda digitale: infrastrutture e sicurezza, e-commerce, e-gov/open data, perché l'open data e l'open government, in cui metto dentro anche il social engagement e quindi social network, la e-participation, sono una tematica fondamentale per parlare e per fare il salto di qualità con i cittadini. Le competenze digitali, un po' ci teniamo molto perché rappresentiamo il MIUR, ma un po' la vera materia prima su cui poi si va a lavorare siamo noi e i giovani, non si può lavorare solo con le infrastrutture di rete. Ricerca e innovazione, e quindi in questo caso tutto quello che riguarda la ricerca e innovazione all'interno di questo tavolo si trattano tanti temi che in questo momento stanno sui giornali. Il primo tra tutti, che forse per molti che hanno sotto i 30 anni è molto discusso, è quello sulle start-up. E quindi tutto il problema delle start-up, dell'imprenditoria giovanile e di quello che possono fare i nostri giovani che prima avevano il sogno di andare a lavorare o all'estero, andare a lavorare in una grande azienda, invece adesso vivono all'interno del sogno di diventare imprenditori. E poi Smart Cities e Smart Communities, in cui abbiamo cercato di allargare il perimetro non solo alle città e alle infrastrutture, ma anche alle vere e proprie comunità di lavoro e alle persone. Ci siamo dati dei paletti. E qui adesso cerchiamo di andare a capire in modo analitico, perché poi diciamo andare a ampio spettro diventa sempre difficile. Quali sono i risultati che vogliamo ottenere come MIUR? Quali sono le cose che abbiamo già ottenuto e quali sono i prossimi passi? Così vi verrà anche più facile farmi domande puntuali su quello che sono le cose che vi possono interessare. Allora, io qui vado prima dal punto di vista metodologico e poi andiamo proprio nel dettaglio delle cose. I primi risultati che vogliamo ottenere sono legati a 3 macro attività in corso. La prima attività in corso, perché oggi parliamo soltanto di eGov, quindi della posizione del MIUR nell'ambito dell'eGov e non degli altri 5 tavoli che abbiamo visto prima, è quella di riuscire ad arrivare, durante una serie di step che ci siamo dati di lavorazione interna con gli altri ministeri, perché la cosa fondamentale, che vi assicuro, è veramente il vero cambio di paradigma del tavolo agenda digitale, che il tavolo agenda digitale nasce come un tavolo A che i membri esterni alla PA centrale, tranne naturalmente le PA locali, quindi regioni, comuni e province, li sente solo e li sente magari via web, quindi si è evitata la pletora di consultazioni con mille persone o posizioni o associazioni che vogliono dire una cosa diversa, ma si è cercato non di non ascoltare, ma di canalizzare e clusterizzare i contenuti che vengono da fuori per concentrarsi sulla cosa vera, che in qualche modo è la governance poi di questi processi a livello ministeriale. Per cui i tavoli nascono già multiministeriali, su ogni tavolo siedono un rappresentante del MIUR, un rappresentante del MISE, un rappresentante del sottosegretario alle comunicazioni, un rappresentante del Ministero della Funzione Pubblica, quindi Patroni Griffi, e un rappresentante per il ministro Barca, quindi per la coesione territoriale. A valle di questo partecipano, quindi è importante che c'è un cambio di governance, perché quello che esce da questi tavoli è già in qualche modo consolidato da tutti quanti, quindi è come se si facesse di continuo tutte le settimane, perché le riunioni che abbiamo sono a cadenza settimanali, 2 ore al giorno, 2 ore a settimana o 3 ore a settimana per ognuno dei gruppi, quindi abbiamo un'attività, perché poi da una riunione all'altra dobbiamo fare i compiti, quindi sono attività importanti da portare avanti. Abbiamo già dei risultati che sono in qualche modo consolidati. Per essere ancora più analitici, ci siamo dati anche dei formati standard dell'output dei tavoli. Ogni tavolo dovrà portare ai ministri, che poi metteranno con gli uffici legislativi all'interno del decreto Digitalia, un paper di 15 pagine, di cui le prime tre, che bastano sempre per capire dove vogliamo andare e quindi qual è il vero fil rouge delle azioni che abbiamo scelto per questo tavolo, e le altre 12 pagine, che invece sono divise in schede, e queste schede sono di due nature: o delle schede normative, PN, quindi delle schede che implicano un cambiamento all'interno della norma, o delle schede che sono progettuali, cioè dei progetti che in qualche modo i cinque ministeri hanno considerato fondamentali, su cui trovare una copertura per poter sbloccare quello che abbiamo chiamato una serie di vincoli o di legacci per l'innovazione all'interno del nostro paese. Perché ci siamo resi conto che in molti casi è meglio intervenire dicendo ci stanno pochi soldi, ma adesso mettiamo una bandierina, piuttosto che far sì che una necessità che viene dai territori diventa un non fare del centro e uno spendere invece in rivoli della periferia. Perché il partire dopo, in qualche modo non avere una visione d'insieme, è comunque attendere, non oggi, ma dopodomani, uno spreco di soldi che in questo momento non ci possiamo permettere. All'interno delle schede, dopo il primo passaggio con i ministri, che hanno già visto e certificato parte delle attività, ci è stato chiesto: cercate di essere ancora più sintetici, cercate di far capire alle persone e a noi quali sono i macro temi che considerate fondamentali per l'e-government. Quindi prendete dei temi che possono essere il domicilio digitale e i cambi di domicilio, l'ID digitale in modalità telefonica, quindi tramite mobile, ma anche l'identità digitale dei cittadini, e quindi la problematica di qualcosa che si sente dire da sempre, come la CNS, la CIE, questi, diciamo, vulnus che rimangono, almeno per me, nella storia. Io sono tornato in Italia da 5 anni, come avete sentito, quindi per me dei nomi li ho incominciati a scoprire piano piano. Devono essere messi insieme, messi a fattor comune, messi tutti i player al tavolo per poter fare qualcosa che con un cambio normativo condiviso prima possa in qualche modo cambiare il mood o il momento di questo paese. Il problema non è solo mettere altri soldi, come vi ho detto, nel modo giusto. Il problema è mettere i soldi che ci stanno in modo focalizzato per in qualche modo far fare un salto di qualità a quello che è poi la competitività del nostro paese. Perché l'agenda digitale per l'Europa non è digitale per digitale, è uno dei pilastri di Europa 2020, che è il piano di competitività dell'Europa. Quindi, se digitale per digitale, ma poi niente succede nella vita normale, imprese, cittadini, sempre, sempre sbagliato abbiamo alla fine del gioco. Questi tre macro temi saranno trattati prima all'interno di una presentazione pubblica dei cinque ministri, e poi saranno portati alla presidenza del Consiglio dei Ministri, per passare al Consiglio dei Ministri. Banche dati fruibili e interoperabili, circolarità anagrafica e anagrafe unica, due dei vulnus più importanti ovviamente del nostro sistema paese, che in qualche modo stiamo cercando di impattare in modo frontale per poter portare a casa un qualcosa che vada al di là dell'allineamento dei database che già tutti quelli che fanno i gov conoscono e che sappiamo che viene fatto già adesso, ma qualcosa in più, qualcosa che permette in qualche modo di diminuire o di razionalizzare le spese che tutti i nostri comuni e tutte le nostre amministrazioni hanno all'interno di alcuni servizi comuni. Perché se non abbiamo un'idea chiara di quello che può essere un'infrastruttura condivisa e poi le applicazioni sopra, è difficile che riusciamo a fare l'unica cosa che che si deve realmente fare, cioè mettere un ROI, cioè un ritorno degli investimenti a ognuna delle schede che stiamo portando avanti. Transazioni elettroniche, il tracciamento di fatturazione e pagamenti è fondamentale. A, per essere un paese civile, B, per fare in modo che riusciamo a mettere a fattor comune una serie di rivoli su cui non gli italiani, ma una minima parte degli italiani può trovare degli escamotage. Quindi c'è un problema, diciamo, di serietà e controllo, ma anche un problema fondamentale di linearità e velocità dei processi delle amministrazioni, sia del cittadino o delle imprese verso le amministrazioni, sia tra amministrazioni diverse. Questo è fondamentale perché anche questo ha un impatto sui tempi delle pratiche che in qualche modo può essere valutato. La salute, l'unico macrotema non trasversale ma verticale che in qualche modo abbiamo preso, come si dice, perché come il toro per le corna, cioè perché questo è per tutti quanti, non solo per noi che siamo dentro, ma per tutti noi che siamo in Italia, una delle parole chiave. Cioè, se io vado in giro per l'Italia e dico dove si spendono e dove si buttano i soldi, 3 su 4 qua fuori, anche addetti ai lavori, dicono sanità. L'altro che gira dice i trasporti e poi c'è uno piccolo che dirà altre cose. Allora, quindi la sanità era un momento fondamentale per fare delle cose importanti per il paese che vanno dal fascicolo sanitario elettronico che serve a me e serve a mio nonno, al fatto che mia moglie quando va dal medico gli danno il certificato perché sta a casa per i bimbi il giorno stesso e non 3 giorni dopo con 82 fax perché sono cose da paese dell'ottavo mondo, fino a cose che possono essere la dematerializzazione delle prescrizioni o le prenotazioni online, cose che ci sembrano ormai scontate e banali, perché finché non le faccio mai, non ci sembrano scontate e banali, ma quando incomincio a farle al cinema, al ristorante, tra un po' anche dal giornalaio, mi chiedo perché non le posso fare verso la più grande istituzione del mio paese, che è il nostro Stato. L'istruzione. Questo è un tavolo cross col tavolo di competenze digitali. È normale che noi siamo molto vicini a questo tavolo, ci sarà un approfondimento dopo, però secondo noi se non si dà un impatto fondamentale sulla scuola e sull'istruzione, io sono convinto che è bello andare all'estero, perché io sono andato all'estero a prescindere se uno vuole andare all'estero, ma non sentirsi costretto ad andare all'estero, perché uno ci va per scelta. Io volevo andare da piccolo alla NASA e alla NASA sono andato perché volevo fare l'astronauta da piccolo, però non deve andare all'estero a fare il bibitaro o a fare il programmatore perché in Italia non ci sono spazi per me per coltivare quello che voglio fare. E soprattutto la cosa drammatica è che non voglio andare a far fare a qualcuno dopo di me il cervello in fuga, sapendo che quando sono partito io nel 99, quando io sono partito sapendo che potevo tornare. Poi è stato più complicato di quanto mi immaginavo, ma sapevo che potevo tornare. Chi parte adesso, a prescindere, sa che o va via perché non ci vuole più stare, o va via con le lacrime, ma sa che non può tornare. Open government, per noi è il tema fondamentale, anche qui un cluster a parte di cui discuterò dopo e su cui al sito dell'agenda digitale ogni giorno organizziamo 2 ore di corso su quelli che sono i nostri progetti sull'open government. Questa è la parte normativa e progettuale, l'agenda digitale. Abbiamo detto, prendiamo una cosa importante, che è una cosa su cui costruire, cioè i fondi, e cerchiamo di utilizzarli in modo strategico e sinergico rispetto a quello che abbiamo visto prima, cioè le azioni che facciamo tutti i giorni dal punto di vista normativo e progettuale. Inutile stare con due matite e fare due disegni diversi come se la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Questo bando è un bando che è stato fatto per le regioni del sud e c'è un gemello per le regioni del centro-nord che uscirà a fine giugno o inizio di luglio, a seconda dei tempi previsti dal ministro, e sono 220 milioni su questo primo bando e 700 milioni sul secondo, per fare una serie di cose che, come vedete, sono esattamente in linea con i temi che abbiamo trattato prima: smart mobility, smart health, smart education, cultura e turismo, energie rinnovabili, smart grid, impatto ambientale, mobilità, utilizzo sostenibile delle risorse e naturalmente non poteva mancare cloud computing per smart government, cioè in qualche modo riuscire a utilizzare questi soldi per centralizzare una serie di attività. Qual è stato il vero cambio di paradigma di questo bando, su cui di solito tutti tendiamo a vedere solo la parte più negativa quando si va in giro a discutere? La parte negativa è: non è un bando di ricerca industriale, non è un bando che in questo momento prende tutte le tecnologie, è un bando in questo momento che ha fatto un cambio di paradigma. Andiamo a prendere una grande area tematica e in un momento in cui noi abbiamo visto una elevata parcellizzazione del passato, perché non è che si può fare il futuro e il presente se non c'è una chiara idea anche dei difetti che ci stanno in passato. Avendo visto una grande parcellizzazione, abbiamo detto: l'unico modo per non continuare a parcellizzare i soldi su mini attività e legarle a un territorio. La differenza di questo bando rispetto ai precedenti è che ci vogliono una serie di ok dalle pubbliche amministrazioni del territorio che diventano i primi utilizzatori dei software o degli oggetti sviluppati e nell'ottica dell'osmosi tra sud e centro-nord le potranno dare il riuso ad altre pubbliche amministrazioni, che è fondamentale perché vado a fare non solo ricerca industriale, non solo vado a muovere il volano del mercato, ma con un'idea che è diversa da prima, vada a dare anche un impatto sul territorio. Purtroppo per noi in questo momento il territorio e la Smart Cities, non essendoci altri fil rouge possibili, è l'unico modo per prendere da una parte un'onda che abbiamo cavalcato, ma dall'altra avere anche un fil rouge che ci permettesse di dare un perimetro a quelli che sono poi gli impatti valutabili del progetto. Perché tu dici che lo fai a Cosenza o a Catanzaro o a Palermo, con una serie di indici che poi devi rispettare come in comunità europea su quel territorio. Se poi quegli indici non sono rispettati o quell'applicazione non c'è, beh, è facile misurarla. E quello lo devi scrivere adesso in questa fase pre-bando, perché non ci possiamo più permettere non di non avere i soldi e di dirlo sempre, ma anzi, con i pochi soldi che abbiamo, di aguzzare l'ingegno per spenderli meglio. Progetti interni, naturalmente nell'ottica di... Tanti parlano e noi vogliamo essere di essere anche quelli che fanno un po'. Prima di vedere i risultati dei tavoli dell'agenda digitale, che saranno tavoli a impatto paese, prima di vedere i risultati che ci daranno le PA locali con gli ottimi lavori che faranno all'interno dei progetti Smart Cities and Communities, abbiamo detto: noi crediamo all'Open Gov, per noi queste sono cose importanti. Pensiamo sul serio che l'Open Gov possa avere un impatto sull'amministrazione? Cioè, noi come Miur, pensiamo che quello che raccontiamo tutti i giorni in giro e per cui stiamo passando le notti a fare l'agenda digitale ha un impatto reale sulle nostre organizzazioni? Per noi sì. Per cui siamo partiti con cinque progetti che per noi sono fondamentali. Il primo progetto è il Ministero virtuale. Stiamo in qualche modo dematerializzando tutti i processi all'interno del Ministero, che significa non solo arrivo io, che sono, e mi verrebbe tanto bene, come dico sempre al Ministro, metto il mio serverone, attacco due tubi e via con la dematerializzazione, ma ripensare l'organizzazione, la struttura e i processi grazie alle tecnologie della dematerializzazione. Questo è l'impatto importante di un progetto del genere. Scuole in chiaro. Già partito e sul sito web trovate tantissimi dati delle scuole che sono utili per... Su questo c'è poi un seminario verticale domani, quindi i miei colleghi del Ministero sono ancora più bravi di me su questa cosa qua e poi ci hanno lavorato apposta e fanno una presentazione fantastica, quindi non voglio rubare dei dati. Però l'impatto per noi chiaro era avere la possibilità per il cittadino, che è il genitore in questo caso, di avere dati chiari sulla scuola dove deve mandare il figlio, dati territoriali, dati geografici, addirittura anche i parametri di valutazione dei docenti è possibile scaricare, non scaricarli in PDF o andarli a prendere in 80 pagine, ma è informato open data che uno, se è un curioso, ci fa quello che vuole, ma se uno che vuole costruirci del business e far crescere l'economia, ci può fare la sua applicazione. Fondamentale per noi era la trasparenza, cioè scegliere la scuola è un momento importante, la trasparenza è una cosa fondamentale e noi, avendo tutti i dati, avevamo l'obbligo di fare una cosa del genere. Scuole 2.0, anche qui abbiamo preso l'onda delle smart community su un nome, come dico sempre io, un po' fighetto, per dare però un'idea chiara a quello che vogliamo fare, cioè utilizzare non soltanto le nuove tecnologie per appendere fantastici soprammobili all'interno delle scuole dei nostri figli, ma utilizzare tecnologie intelligenti per diminuire i costi e migliorare i servizi. Si parla di formazione a distanza e e-learning, si parla di grandi contesti o grandi contenitori multimediali per non triplicare le stesse esperienze in giro per l'Italia, di stampe condivise dei libri all'interno delle stesse scuole. Abbiamo preso 30 scuole d'eccellenza sul territorio nazionale e su quelle stiamo sperimentando processi e metodi, più che tecnologie, per capire non con le tecnologie di domani quello che possiamo fare oggi, ma quello che possiamo fare oggi con le tecnologie di oggi per avere una miglior scuola domani, che è la cosa migliore da fare quando uno ha pochi soldi in questo momento e deve aguzzare l'ingegno. Consultazioni permanenti. Ogni 2 settimane il nostro team si, apro e chiudo parentesi, smazza, in gergo tecnico, diciamo forse poco accademico, ma molto, molto diretto, una serie di consultazioni su temi che per noi sono fondamentali, da quelle più spinose, come il valore del titolo della laurea, a quelle invece più, diciamo, inclusive come quelle delle agende digitali. Abbiamo un sito, sul sito del MIUR ogni 2 settimane di solito cambiano i topic, adesso abbiamo la governance di internet, ne stanno arrivando altri sulle reti di ricerca internazionale sui cervelli in fuga, cioè cerchiamo in qualche modo di avere un'antenna sempre accesa per recepire idee. Ne arrivano tante, ne arrivano di buone e vi assicuro che tutte le tante e tutte le buone sono messe dentro al lavoro che facciamo, perché partiamo dal concetto che nessuno nasce onnisciente e quindi quello che uno dice può essere preso all'interno. E noi lavoriamo per far sì che tutte queste idee vengano in qualche. Prima bastavamo noi, adesso servono più persone, adesso servono dei metodi automatici per smistare tutte le informazioni. Startup. Per dare un'idea della sincronia del nostro governo e della cabina di regia di startup si parla tanto, ma si parla in due modi diversi. Il MISE, con dei rappresentanti del MIUR, ha aperto un tavolo startup per capire come aiutare il finanziamento delle startup e migliorare i processi per cui le startup hanno il loro unico vero motivo di esistere, che non è creare lavoro per gli imprenditori, ma avere un processo che porta a una exit dell'imprenditore, quindi a una remunerazione dell'imprenditore, a una vendita dell'azienda. E quindi a una creazione di un'azienda reale, perché nel secondo turno poi l'azienda si stabilizza e i fondatori diventano proprietari e incominciano ad allargarla all'interno del mercato del lavoro. Di piccole Google ne esistono tante, ma se arrivano a 3 persone, creano disoccupazione a tendere. Soltanto quando fanno il salto di scala e quando le riusciamo a aiutare con un metodo chiaro di finanziamento, anche dal punto di vista dello Stato all'inizio, riusciamo a ottenere dei risultati buoni. Noi ci preoccupiamo della parte prima, cioè formiamo o cerchiamo di formare la testa delle persone per far sì che abbiano voglia, se lo desiderano, di essere buoni imprenditori. Quindi in qualche modo andiamo a razionalizzare tutto quello che sono gli user need del nostro paese. Cioè se nascono tanti corsi privati di startup, se c'è una grande disorganizzazione all'interno di tante micro attività, sempre sulle start-up, è arrivato il momento di metterla a sistema e di avere un filone come Ministero di Ricerca sull'imprenditorialità giovanile. Si è bloccata, ma diciamo, start-up è così. Chiuso, mi è saltata l'ultima slide. Grazie.